Oggi ci soffermeremo principalmente su Matteo 28, ma prima di addentrarci in questo brano vorrei leggere ancora una volta due versetti dal capitolo 3 e poi uno dal capitolo 4 della prima lettera di Giovanni. Prima lettera di Giovanni, capitolo 3, versetti 19 e 20. Da questo conosceremo che siamo della verità. E renderemo sicuro il nostro cuore davanti a Lui. Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Io leggo, o meglio ho letto, perché in un'assemblea come questa c'è sempre la possibilità che ci siano ancora persone che vivono qualche difficoltà, qualcosa nella loro vita, magari un piccolo senso di colpa per cose che hanno fatto e che non sono ancora state perdonate. Ed è per questo che ho letto queste parole. Anche se il nostro cuore dovesse condannarci, Dio è più grande, perché in Cristo ha tolto da noi ogni condanna. Egli ha fatto prevalere la grazia sulla giustizia. Egli lascia che il colpevole se ne vada libero. Questo è il nocciolo del Vangelo. Dio ha assolto i condannati. È vero, siamo diventati colpevoli. Siamo venuti al mondo già colpevoli e abbiamo vissuto nel peccato e nella trasgressione. Ma Lui, il nostro Signore Salvatore, ha tolto da noi ogni colpa e ogni trasgressione ed è stato fatto peccato per noi, affinché in Lui diventassimo giustizia di Dio. Non guardate più a voi stessi e alla vostra colpa. Guardate al Signore che ha portato su di sé la colpa di tutti noi. Così è scritto in Isaia 53, e così è diventato verità sulla croce del Golgota. Giovanni lo ha espresso con queste parole: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E noi lo crediamo con tutto il cuore. Da prima Giovanni capitolo 4, versetto 10. E questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Pensiamo a Giovanni 3, versetto 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito Figlio affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Passiamo ora alla nostra riflessione sulla parola e leggiamo a tal proposito dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 28. In realtà potremmo leggere l'intero capitolo, dato che tratta proprio della risurrezione. Cominciamo dal versetto 5, per ora, primo i versetti 5 e 6. Ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui perché è risuscitato, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. Una testimonianza meravigliosa. Come abbiamo spesso detto, la risurrezione di Gesù Cristo, nostro Signore, è il sigillo, il coronamento dell'intera opera di redenzione compiuta per noi sulla croce del Golgota. Non si trattava solo di essere riconciliati con Dio, di vedere cancellata la nostra colpa, di trovare grazia. Si trattava di qualcosa di più. Si trattava di sconfiggere e vincere la morte e il diavolo, di strappare via il pungiglione della morte, affinché in seguito e fino a oggi e per l'eternità si può dire: morte, dov'è il tuo dardo? Inferno, dov'è la tua vittoria? Grazie a Dio che ci ha dato la vittoria per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ma proprio la risurrezione era il trionfo, era la prova, la gloriosa prova che la morte e l'inferno sono stati sconfitti, sconfitti e superati. Se pensiamo agli altri fondatori di religione, la morte li ha tutti inghiottiti, non si è più saputo nulla di loro, non si sente più nulla, ma qui c'era uno che era più di un semplice uomo, era profeta, era molte cose, ma era il Signore della gloria che aveva assunto la forma di servo. Qui è scritto: egli non è qui perché è risuscitato, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva. I veri credenti non devono temere di rifugire dalla prova. Possono chiamare la gente e dire: venite, guardate voi stessi e potete vederlo, è successo davvero, ne siamo felici. Venite, guardate il luogo dove giaceva, ora non è più qui, è risorto, come aveva detto. Leggiamo ora i versetti 7 e 8. E andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea, e là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto. E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia. In loro c'erano spavento e gioia. E corsero ad annunciarlo ai suoi discepoli. Andate a dire ai suoi discepoli che egli li precederà in Galilea. Non solo ha detto che sarebbe risorto, ma ha anche indicato dove avrebbe incontrato i suoi discepoli dopo la risurrezione. Lo leggeremo tra poco, dove ciò è stato ulteriormente confermato. Nei versetti 9 e 10 è scritto: quando ecco Gesù si fece loro incontro, dicendo: vi saluto. Mi rallegro per questa frase che abbiamo appena letto insieme. Gesù si fece loro incontro. dove ci sarebbe sulla terra una persona che lo cerchi e alla quale egli non andrebbe incontro per lasciarsi trovare da questa persona. È scritto: prima che mi cerchino, io mi lascerò trovare da loro. È scritto ancora: e se mi cercherete con tutto il cuore, mi lascerò trovare da voi. Ed è scritto ancora: cercate il Signore finché si lascia trovare. Isaia 55. Rileggo i versetti 9 e 10. Quando ecco Gesù si fece loro incontro. Accoglilo oggi come un messaggio rivolto proprio a te personalmente, mio caro. Credi che anche a te stia già venendo incontro. Se sei in cammino e lo stai cercando, sappi oggi che Lui ti sta già venendo incontro per darti il benvenuto, per salutarti, come è scritto qui. Ed ecco, Gesù venne loro incontro dicendo: vi saluto. Lui ci saluta ancora oggi e disse ancora, ed essi avvicinatisi gli strinsero i piedi e l'adorarono. Conosciamo la storia di Giovanni 20 su Tommaso, quando gli fu permesso di mettere le mani nelle piaghe del Signore ed esclamò: mio Signore e mio Dio. Il Signore gli disse: beati quelli che non hanno visto eppure credono. In questo caso c'erano alcuni che avevano visto il Signore come il risorto. Nel versetto 10 è scritto: allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Cari, dobbiamo essere lì dove il Signore ci ha promesso che anche Lui sarà lì e dove potremo incontrarlo. Nell'Antico Testamento Dio aveva indicato dove sarebbero avvenuti certi eventi, dove avrebbe posto il suo nome e quando e dove si sarebbe rivelato al suo popolo. A questo proposito aggiunse: solo nel luogo che io sceglierò, lì vi incontrerò, lì parlerò con voi. Dobbiamo comprendere che non dobbiamo cercare Dio in tutto il mondo, ma lo dobbiamo cercare e lo troviamo nella sua rivelazione personale avvenuta per la nostra salvezza in Gesù Cristo, nostro Signore. Perché così è scritto: Dio era in Cristo e riconciliò il mondo con se stesso. In Matteo 28 leggiamo ora dal versetto 16. Gli undici discepoli si recarono in Galilea sul monte dove Gesù aveva loro ordinato di andare. In precedenza era stato detto due volte che egli li avrebbe incontrati in Galilea. Ora leggiamo quanto agli undici discepoli: essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato. E vedutolo l'adorarono, alcuni però dubitarono. Anche questo può succedere. Anche Tommaso aveva difficoltà a credere agli altri e qui capita addirittura che anche tra coloro che si sono avvicinati al Signore risulti loro era incomprensibile, inconcepibile per loro che ciò sia davvero accaduto. Eppure era accaduto. Il nostro Signore è risorto dai morti. Non è una storia, ma è la verità. Ed è per questo che possiamo annunciare queste verità bibliche con tanta convinzione. Non si tratta di noi, ma di ciò che Dio ha fatto per noi. E credo che dobbiamo capire una volta per tutte e prendere a cuore ciò che Dio vuole davvero da noi. Il cammino di Dio verso di noi è una cosa e il nostro cammino verso Dio è la seconda cosa. Se Dio non fosse venuto da noi non avremmo mai potuto andare a Lui. Bisognava essere gettato un ponte, nessun uomo avrebbe potuto farlo, solo il Signore della gloria ha potuto farlo. E se ora approfondiamo la parola, ad esempio nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, versetto 1, leggiamo: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo si fece carne. Se leggiamo il testo in questo modo, può capitare che poi passiamo all'ordine del giorno senza rifletterci ulteriormente. Dobbiamo semplicemente comprendere cosa sia realmente accaduto. In tutto l'Antico Testamento, a partire dalla promessa in Genesi 3, versetto 15, fino all'ultima nel profeta Malachia, capitolo 3, versetto 1, abbiamo un gran numero di promesse che dovevano tutte realizzarsi. Il seme di Dio doveva venire dalla donna per schiacciare il serpente che aveva causato la rovina nel giardino dell'Edene, per procurarci la liberazione e allontanarci definitivamente dal morso del serpente, per purificarci dal peccato e riportarci in comunione con Dio. Ecco perché tutto ciò era necessario. Non solo ora in generale la parola il Logos, che all'inizio è venuto dalla pienezza originale di Dio, il Signore che agisce e che parla. Yahweh si è fatto carne in Lui. E che si è fatto carne, la parola fatta carne, ogni altra parola che si riferiva a Lui è diventata carne attraverso di Lui, è diventata realtà divina qui su questa terra. Come si può esprimere questo concetto? Con l'aiuto di Dio leggiamo alcuni passi biblici prima di tornare a Matteo 28. Da Isaia capitolo 7 versetto 14. Isaia 7 14. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Questa era una promessa. Questa promessa è diventata realtà in Gesù Cristo, nostro Signore. Lo si può leggere nel Vangelo di Luca e nel Vangelo di Matteo. Ciò che è scritto qui è stato confermato. Isaia capitolo 9, versetti 5 e 6. Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto e la giustizia, da ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Nella Sacra Scrittura ci sono state molte profezie che si sono tutte avverate. Nella parola diventata carne, tutte le parole di Dio che si riferivano a Lui si sono adempiute, sono diventate realtà divina. Dobbiamo considerarlo in questo modo per comprendere poi che ora, alla fine del tempo della grazia, attraverso la Chiesa, che è il corpo del Signore, anche ogni promessa che ci è stata data deve trovare il suo adempimento. Non c'è modo di passare oltre. È facile dire che la sposa deve essere e sarà una sposa parola. Ma non basta limitarci a dirlo o a proclamarlo, o forse anche crederlo. Dobbiamo aspettarlo e viverlo. La Scrittura che ci è stata promessa deve trovare in noi il suo adempimento e la sua conferma divina. Lo abbiamo compreso? Proprio come tutto ciò che è stato detto dal nostro Signore ha trovato adempimento, così deve avvenire anche per quello che è detto di noi. Chi non conosce il passo del profeta Michea, dove è scritto che il Signore sarebbe nato proprio a Betlemme? Leggo il passo solo brevemente, senza approfondire. Michea, capitolo 5, versetto 1. Ma da te, o Betlem, Efrata, piccola per essere tra le migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Non poteva essere nessun'altra città, nessun altro luogo, doveva essere Betlemme, perché così aveva detto la bocca del Signore. Tutto ciò che è scritto si adempie alla lettera, è esattamente come è stato detto nella parola di Dio. Per quanto riguarda il ministero del Signore, leggiamo nel profeta Isaia al capitolo 35, Isaia capitolo 35 dal versetto 3, leggiamo esattamente ciò che sarebbe accaduto. Fortificate le mani infiacchite, rafforzate le ginocchia vacillanti, dite a quelli che hanno il cuore smarrito, siate forti, non temete. Ecco il vostro Dio, ecco il vostro Dio, verrà Egli stesso a salvarvi. Non si potrebbe dire in modo più chiaro. Gli ebrei, se mi è consentito dirlo, si aspettano che il Messia sia un uomo simile a Davide, un uomo eccezionale tra il popolo. Il Messia, secondo la testimonianza delle Sacre Scritture, è il Signore stesso, manifestatosi in carne e ossa, nella forma di un servo, per amore degli uomini. È per questo che anche le Sacre Scritture dice nel profeta Zaccaria, quando gli ebrei guarderanno il Signore, ci sarà un grande lamento tra loro, ci saranno pianti e lamenti tali, Ve lo leggo dal profeta Zaccaria, capitolo 12. Zaccaria 12, versetto 10. Sì, il versetto 10 è sufficiente. Zaccaria 12, versetto 10. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazioni. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. Non vogliamo approfondire qui questo concetto, ma sono proprio gli scribi a non avere alcuna rivelazione tramite lo Spirito. Chi di noi ha ascoltato con attenzione quando abbiamo letto Isaia capitolo 9, versetti 5 e 6? Non basta leggere, bisogna anche assimilare e comprendere ciò che si legge, poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. E poi ci viene rivelato chi è questo bambino, e viene detto: consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. A questo diciamo amen, come a ogni altra parola di Dio. In Isaia 35, proprio nei versetti successivi, Isaia 35, a partire dal versetto 5, riguardo al ministero del Signore. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si apriranno le orecchie dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto esalterà. Tutto è stato quindi detto con precisione, ma ciò che ci interessa qui stasera è proprio questo, non solo il fatto che sappiamo che i profeti hanno detto così o che Dio lo ha pronunciato attraverso di loro, ma che si è avverato. La promessa, l'annuncio nella parola e il suo effettivo adempimento hanno coinciso al 100%, hanno coinciso alla perfezione. Chi lavora nel settore tipografico sa bene cosa significa quando si dice si adatta perfettamente. In quel caso la precisione deve essere al millimetro, e possiamo dire con tutto il cuore: è vero al 100%. Gli annunci, le profezie, tutte le descrizioni corrispondono al loro effettivo adempimento. E vorrei sottolineare qui che il Nuovo Testamento non è stato scritto semplicemente per adattarlo all'antico. Quei poveri pescatori e pubblicani che lo hanno scritto sapevano dell'Antico Testamento quanto noi tutti che oggi siamo qui seduti o in piedi. Hanno scritto ciò che hanno visto, sentito e vissuto. L'Antico Testamento, come leggiamo ancora nel Vangelo di Luca al capitolo 24, era rimasto loro nascosto, non sapevano affatto cosa stesse accadendo, e solo allora il Signore aprì loro la mente per la comprensione delle Scritture, e poi incominciando a partire da Mosè e da tutti i profeti, annunziò ciò che era accaduto e l'ha spiegato. Quello che era accaduto e si era adempiuto. Nessuno ha dovuto adattare nulla, tutto quadrava al 100%. Beato l'uomo che può dare gloria a Dio con riverenza e rispetto e dire semplicemente: Signore, tu sei un Dio onnisciente. Hai fatto scrivere in anticipo l'intera storia della salvezza e ciò che secondo il tuo disegno di salvezza doveva e deve accadere. Vorrei leggere due passi dalla lettera agli Ebrei, capitolo 10, per mettere in risalto il significato di perché il nostro Signore è diventato uomo, il Figlio di Dio, e poi leggere anche la nostra vocazione tratta dallo stesso capitolo. Lettera agli Ebrei, capitolo 10, versetto 5. Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: Ecco, vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti, né sacrifici per il peccato che sono offerti secondo la legge, aggiunge poi: Ecco, vengo per fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Che parola meravigliosa! Non c'è stato nessun uomo, nessun profeta, nemmeno quello di cui non si potesse trovare alcun difetto, che fosse in grado di compiere perfettamente la volontà di Dio. Ogni uomo, infatti, come già detto prima, è venuto al mondo pieno di colpa. In questo mondo è venuto così. Ora doveva venire uno che poteva dire: Nel rotolo del libro è scritto di me, per fare, o Dio, la tua volontà, io vengo. Nell'Antico Testamento molti hanno cercato di obbedire alla volontà di Dio, hanno offerto sacrifici di espiazione, sacrifici per il peccato e olocausti, sacrifici di ringraziamento. Chi legge l'elenco completo dei sacrifici nel Levitico, erano davvero tanti. Poi, proprio alla fine, il Signore dice: Non ho gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. E allora interviene il Redentore, il nostro Signore, l'Agnello di Dio, e dice: Ecco, io vengo per fare la tua volontà, o Dio. La volontà di Dio era che tutti gli uomini fossero aiutati, che tutti fossero salvati e che tutti giungessero alla conoscenza della verità. E il nostro Signore in carne aveva questo compito: non solo essere Dio rivelato in forma umana, ma anche in quanto figlio dell'uomo e di Dio essere qui obbediente fino alla morte sulla croce e adempiere al 100% la volontà di Dio senza se e senza ma. E così è avvenuto e per questo siamo grati, grati a Dio. Così è scritto qui: in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatto una volta per sempre. Rallegratevi di questo. La redenzione è già avvenuta. Basta solo accogliere ciò che Dio ha già fatto è compiuto, è avvenuto, nell'Antico Testamento è scritto, ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Sì, nel Nuovo Testamento possiamo dirlo con maggiore certezza, il Golgota è una realtà divina. E così possiamo accogliere il Signore come nostro Redentore nella fede ed esclamare poi con Paolo, Cristo è la mia vita e la morte è il mio guadagno. Qui ci viene ora parlato della volontà di Dio che il nostro Signore Redentore ha compiuto. Nei versetti 36 e 37 siamo esortati a compiere la volontà di Dio. Ebrei 10, 36 e 37. Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso. Perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ci rendiamo conto che prima del ritorno del Signore, attraverso la Chiesa del Dio vivente, la volontà di Dio deve compiersi ancora una volta sulla terra come si compie in cielo. Molti pregano, sia fatta la tua volontà come in cielo, così anche sulla terra, ma non conoscono la volontà di Dio. Sono legati alle religioni, alle tradizioni e non hanno ancora sperimentato Dio in modo personale. Ed è per questo che esiste l'annunzio del Vangelo, affinché le persone possano entrare in una relazione personale con Dio, sperimentare la loro conversione personale, vivere un rinnovamento, una rinascita per poter così avere comunione con Dio. C'è poi un altro passo nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 4, in cui si parla del cibo. E Gesù dice in Giovanni 4, versetto 34, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato a compiere la sua opera. Se prendiamo in considerazione questa parola, l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora non dobbiamo limitarci alla semplice riflessione, ma la parola di Dio deve diventare realtà nella nostra vita, perché così è avvenuto nella vita del nostro Signore e Salvatore. Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato a compiere la sua opera. Nel capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, Giovanni 7, a partire dal versetto 16 è scritto, Gesù quindi rispose loro, la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuole fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio, se io parlo di mio. Ciò che è scritto qui vale ancora oggi. Solo chi è sinceramente disposto a compiere la volontà di Dio, non solo per diventare religioso, magari per paura che poi, prima o poi, le cose possano andare verso giù o finire male. Qui si tratta invece di persone che hanno fatto esperienza di Dio che hanno ordinato la propria vita con lui e per quanto possibile anche ordinarla con gli altri, e che hanno ormai un unico desiderio, essere trovati nella volontà di Dio, e questi sono coloro ai quali Dio rivelerà se ciò che è stato e viene insegnato proviene da Dio o meno. Una persona deve stabilire un legame con Dio, con la parola proveniente dallo Spirito che l'ha ispirata e dettata, e questo è lo Spirito Santo che può darlo. E così nessun uomo può istruire un altro, ma come già menzionato in precedenza e scritto nell'Antico e nel Nuovo Testamento, tutti saranno istruiti da Dio. Quando ci troviamo in una sala come questa, la prima domanda che si pongono coloro che vengono per la prima volta è: perché ancora una nuova corrente? Perché non le chiese tradizionali o comunità cristiane? Bisogna semplicemente dirlo chiaramente, senza esprimere alcun giudizio. Dio fa sulla terra ciò che vuole. Solo chi ascolta la sua voce forma poi il gregge del suo pascolo, perché così lui ha detto: le mie pecore ascoltano la mia voce. E Dio non dimora nei templi costruiti dalle mani dell'uomo, ma dimora nei cuori di coloro che gli hanno donato il proprio cuore. Si tratta di poter annunciare la parola di Dio nella sua forma e modalità originarie, senza se e senza ma. E se oggi qui affermiamo che ciò non è possibile in tutti i luoghi e in tutte le chiese, allora voi, mie stimatissime signore e signori e cari amici, lo crederemo semplicemente con tutto il cuore che non è possibile. Immaginate che io avessi la possibilità di parlare in una chiesa di questa città e dicessi e predicassi ciò che qui viene predicato e detto qui, sarebbe una cosa che accadrebbe una volta sola e non si ripeterebbe più, a meno che io non mi sbagli. Possa essere davvero così, che Dio apra ancora delle porte. Io ci credo davvero. Solo che non saranno le denominazioni nel loro insieme, ma saranno chiamati singoli individui, ovvero coloro che sono disposti ad ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese. Siamo per giungere alla conclusione di questo Vangelo di Matteo, che non solo è iniziato in modo magnifico con il racconto della risurrezione del nostro Signore, ma termina semplicemente in modo altrettanto magnifico, e che finora non è ancora giunto al termine. Il mandato missionario, così come scritto qui, è ancora valido. Leggo ancora una volta da Matteo 28, dal versetto 16. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, e veduto l'adorarono, alcuni però dubitarono. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Che parola meravigliosa! La morte e l'inferno sono stati sconfitti. Potremmo leggere nella lettera agli Ebrei che egli ha annientato colui che fino ad allora deteneva il potere della morte, e ha portato alla luce l'essenza e la vita immortale. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Io faccio parte di quei predicatori del Vangelo a cui non piace affatto quando la gente parla del potere di Satana. Ci sono molti che sempre parlano di Satana. Satana ha fatto questo, Satana ha fatto quello. E nella maggior parte dei casi Satana ha fatto ben poco. Ciò che è stato fatto probabilmente lo abbiamo fatto noi stessi, ma ci si sofferma sempre su Satana. Lasciatelo stare per una volta, non occupatevi affatto di lui, e quando arriva una prova o una tentazione, con l'aiuto e la forza di Dio vogliamo superarla. E se poi la situazione diventa davvero grave, diciamo: Satana, allontanati da me. Ma che ci concentriamo sul Signore, guardiamo a Lui, che confidiamo in Lui, non del potere di Satana che è stato sconfitto, ma dell'onnipotenza di Dio, attraverso la quale Satana, la morte, l'inferno e il diavolo sono stati sconfitti e vinti. E questo è diventato chiaro proprio nella risurrezione. Io vivo e anche voi vivrete. E il Signore disse a Giovanni sull'isola di Patmo: io ho le chiavi della morte e dell'inferno. Nutriamo dunque questa fede con il messaggio di vittoria del Golgota, con quel messaggio meraviglioso che in quel caso Giovanni sintetizzò così: la fede è la vittoria che ha vinto il mondo, non che lo vincerà, ma che lo ha già vinto. Così che guardiamo al vincitore, affinché anche noi attraverso di lui diventiamo vincitori. Che guardiamo al vincitore, affinché anche noi possiamo far parte della schiera dei vincitori, che vediamo semplicemente le cose divine in modo davvero positivo e diamo la gloria a Dio per questo. Se ora il nostro Signore dice: mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, che ne è allora di tutte le potenze delle tenebre? Devo leggervi il passo: sono sconfitte sulla croce e messe pubblicamente, e Dio ha trionfato su di loro in Cristo. Spero di trovarlo, non avevo affatto pensato che tutti questi passi sarebbero stati necessari. Colossesi capitolo 2, Colossesi capitolo 2, dal versetto 13. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i peccati. Per favore, dite tutti amen a questo. È pur sempre la parola di Dio. Dio ha perdonato tutte le trasgressioni. Diamo ragione a Dio, crediamo che sia così, allora ci sarà concesso. Versetto 14. Avendo cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo sulla croce. E quando lo ha inchiodato alla croce, e a quale scopo? E avendo spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Così è scritto nel capitolo 2 della lettera ai Colossesi, e noi lo crediamo con tutto il cuore, perché è scritto nella parola di Dio. Possiamo dire amen a questo. Dopo aver vinto tutte le potenze, non sono alcune, ma tutte le potenze, la morte, il diavolo, tutte le potenze, e avendo spogliato i principati e le potestà, non è una resa parziale negoziata chissà dove, come un accordo di gentleman e poi firmata, ma una resa totale e completa delle potenze delle tenebre, una vittoria perfetta e totale del nostro Dio in Gesù Cristo nostro Signore. Questo è ciò che è accaduto sulla croce del Golgota. È beato l'uomo che riesce a crederlo, ad accoglierlo, a viverlo e a ringraziare Dio per questo. Nel momento in cui crediamo in questo modo, secondo le Scritture, il diavolo ci eviterà, perché allora saremo la testimonianza vivente di Dio di ciò che è accaduto sul Golgota. L'avete compreso? Questa è la fede. Questa è la fede che è anche la vittoria che Dio ci ha già donato. Ancora l'ultimo versetto di Matteo 28, forse in relazione al versetto già letto. Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Alleluia, sia lodato e glorificato il nome del Signore. Quale potenza e autorità divina stanno dietro il mandato missionario che ancora oggi portiamo avanti. Non si tratta qui di ciò che un uomo sarebbe in grado di fare, qui si tratta in unione con Gesù Cristo, il crocifisso, di annunciare al mondo intero il Vangelo di Lui, il crocifisso è risorto, di proclamare a gran voce che sulla croce del Golgota ha avuto luogo un grande giorno di riconciliazione di Dio con l'umanità e che possiamo esclamare con piena convinzione: lasciatevi riconciliare con Dio. Poiché a Lui, il risorto, è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, Egli ha mandato i Suoi discepoli e fino ai giorni nostri i Suoi messaggeri. Con questa potenza e autorità divine per annunciare il Suo glorioso Vangelo. E noi crediamo che il risorto confermi ancora oggi il Suo Vangelo in coloro che lo credono con tutto il cuore. So bene che oggi tra di noi ci sono casi gravi, malattie, difficoltà di vario genere, sia nell'anima, sia nello spirito, sia nel corpo. Cari, onoriamo oggi il Signore con la fede, dicendo semplicemente sì con tutto il cuore a ciò che Dio ha compiuto in Cristo sulla croce del Golgota. Egli ha redento la nostra vita dalla perdizione, ci ha coronati di grazia e misericordia, ha guarito ogni infermità, ha perdonato ogni colpa e ogni peccato. Ci resta solo una cosa da fare: accoglierlo e accettarlo e ringraziarlo di cuore per questo. Matteo 28 è un capitolo meraviglioso. Il risorto è venuto qui incontro alle persone. Se mi è permesso sottolinearlo ancora una volta, per finire o per concludere, accoglietelo e accettatelo per favore. Anche oggi viene incontro a te e a me, come abbiamo letto qui nella parola di Dio. Ed ecco, Gesù venne loro incontro dicendo: vi saluto. Egli non rimprovera, non viene con alcun biasimo, non è un fariseo che dice quello ha fatto questo o quello. Egli viene per perdonare grazia, per dare salvezza. Egli viene come colui che è venuto, cioè come nostro Redentore, grazie al quale siamo stati riconciliati con Dio, ogni colpa e peccato sono stati cancellati sulla croce del Golgota, quando il nostro Signore vi ha versato il suo prezioso e santo sangue come agnello di Dio. Egli viene incontro a te, non aspettarti che il nostro Signore sia come gli uomini. Gli uomini muovono rimproveri, tirano fuori questo e quello. Il nostro Signore ci saluta, dice: vi saluto. Ed essi avvicinati gli strinsero i piedi e l'adorarono. Non ci resta altro da fare né a te né a me che abbracciarlo, inginocchiarci davanti a Lui e ringraziarlo di cuore, magari chiedendogli: Signore, cosa ti ha spinto a fare tutto questo per me, proprio per me? Signore, cosa hai visto in me per aver pensato proprio a me? E in quel momento ci vengono già le lacrime e subentrano il pentimento e la penitenza. Ci rivolgiamo al Signore e diciamo: perdonami, abbi pietà di me peccatore, accoglimi, accettami come tuo. Ancora oggi risuona il meraviglioso annuncio del Vangelo di Gesù Cristo, proprio come allora, quasi 2000 anni fa. E anche noi oggi possiamo avere il nostro incontro con Lui, il risorto. Credetelo, Egli va incontro a coloro che si sono messi in cammino per cercarlo e trovarlo. A loro viene già incontro. Se oggi siamo qui per trovarlo, allora possiamo essere certi che Egli ci viene incontro. Accoglielo e accettalo in modo del tutto personale. Di: Signore, credo che Tu sia morto per me sulla croce del Golgota. Credo che Dio fosse in Cristo e abbia riconciliato con sé il mondo al quale io appartengo. Accetto questa riconciliazione per me personalmente come un dono di grazia di Dio, e vedrete come la pace celeste entrerà nei vostri cuori, tanto che potrete cantare come canta l'autore del canto: quando la pace con Dio pervade la mia anima, allora il cuore esulta e gioisce. Lui è risorto. Venite, guardate il luogo dove giaceva, non è più qui, è risorto, è vivo. E poiché è risorto e la sua tomba è vuota, anche noi risorgeremo, e le tombe di tutti coloro che si sono addormentati in Cristo saranno tutte vuote. Ci sarà una gloriosa risurrezione per tutti coloro che ci hanno già preceduto, e una gloriosa trasformazione per tutti coloro che vivono in Cristo, e insieme a loro saremo poi rapiti nell'aria per incontrare il Signore Salvatore, per essere poi con Lui per sempre, in tutto il calendario annuale. Non c'è periodo più grande e più glorioso del tempo pasquale. Esso ci ricorda ciò che accadde quasi 2000 anni fa, ciò che era necessario per la salvezza, ciò che nessun uomo che desidera avvicinarsi a Dio può ignorare. Chi ignora ciò che Dio ha fatto qui sulla terra in Cristo per la nostra salvezza si allontana da Dio per sempre. C'è solo uno che ha potuto dire: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non attraverso di me. E così ci sia concesso oggi di non cercare una via che ci allontani da Dio, ma la via, la verità e la vita che proviene da Dio e riconduce a Dio. Per grazia possiamo farne parte e desideriamo che molti altri possano trovare il Signore e sperimentare anch'essi l'amore e la grazia di Dio, raggiungendo così la salvezza come ci è stato promesso e confermato nella parola di Dio. Possa la benedizione di Dio Onnipotente riposare su tutti noi con tanta potenza. Possa oggi in questo momento la realtà divina di ciò che è accaduto sul Golgota e poi fino alla domenica di Pasqua essere per noi viva e presente affinché possiamo semplicemente dire: Signore, Tu mi hai redento, hai sconfitto ogni potere di Satana e hai potuto poi dire: mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. E noi crediamo che ogni potere appartenga a Lui e che Egli abbia vinto tutte le potenze, anche il potere della morte. Per questo non dobbiamo temere, ma credere in Lui che ha detto: chi crede in me vivrà anche se muore. Amen. Che Dio, per la sua grazia, operi questo in tutti noi. Amen. Chiniamo il capo, rimaniamo in silenziosa preghiera davanti a Dio. Forse c'è qualcuno tra noi che desidera esprimere l'intenzione che gli sta a cuore alzando e abbassando la mano, solo affinché preghiamo insieme a Lui. Grazie. Dio vede le mani, vede i cuori, sa di cosa si tratta. Non c'è bisogno di dirlo, Lui sa di cosa si tratta. Credete ora che Egli vi stia già venendo incontro per incontrarvi, per parlarvi, per salutarvi e per darvi ciò che Gli chiedete, ciò di cui avete bisogno sia nell'anima, nello spirito, nel corpo, a livello terreno, spirituale, qualunque cosa sia. Dio è presente. Il nostro Signore ha detto: io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Egli era e sarà nei secoli dei secoli, rimane lo stesso. Oggi, avendo udito la sua voce, vogliamo avvicinarci a Lui e credere in Lui. Non solo pregare, ma credere. Come attraverso di Lui ogni promessa della parola che si riferiva a Lui ha trovato adempimento e diventata realtà divina, così stasera in tutto il futuro ogni parola di Dio, ogni promessa data alla Chiesa, in particolare per l'adempimento del mandato missionario possono tutte le promesse realizzarsi, fino alla dichiarazione del nostro Signore per noi quasi incomprensibile. Chi crede in me compirà le opere che io ho compiuto e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. E con ciò che scrive Paolo, cioè che Dio è in grado di fare più di quanto possiamo chiedere e supplicare. Dio non farà meno di quanto ha promesso, al contrario, farà ciò che ha promesso, e se crediamo potrà fare ancora di più di quanto possiamo chiedere o comprendere, a gloria e lode del suo santo nome. Se ora ci uniamo nella fede e gli rendiamo adorazione, ciò potrà avvenire per la potenza di Dio, a conferma della sua parola e della sua presenza in mezzo a noi. Preghiamo con fede. Signore nostro Dio, siamo qui riuniti con riverenza davanti al tuo santo volto. Crediamo alla testimonianza delle Scritture. Crediamo che tutto sia avvenuto proprio come ci è stato narrato. Ogni promessa si è avverata, anche quella del profeta Osea. Io li riscatterei dal potere del soggiorno dei morti, li salverei dalla morte. Sarei la tua peste o morte. Tu l'hai fatto, a te sia grazia e onore. Signore fedele, oggi siamo qui riuniti nel tuo glorioso nome di Gesù, non solo per leggere, ascoltare e meditare ciò che accadde allora, ma anche per trarne le benedizioni divine e viverle in prima persona. Signore, donaci ora un incontro con te nella tua parola, nel tuo spirito, affinché tu possa stare davanti a noi come realtà, come il risorto, e possa salutarci ed esclamare: la pace sia con voi. Ero morto ed ecco vivo per sempre, e ho le chiavi della morte e dell'inferno. A te, il vincitore del Golgota, rendiamo oggi grazie per aver disarmato tutte le potenze delle tenebre, per averle sconfitte, ne hai fatto un pubblico spettacolo e per aver trionfato su di esse. Amato Signore, possa ora la potenza della risurrezione di Dio manifestarsi in mezzo a noi attraverso la fede in te e nella tua parola. Amato Signore, possa la tua presenza sopraffarci come un tempo futuro sopraffatti tutti coloro che ti ascoltarono parlare dopo la tua risurrezione. Oggi ti abbiamo sentito parlare con noi, ti ringraziamo per questo e lodiamo il tuo nome meraviglioso. Amato Salvatore, salva i perduti, libera quelli che sono legati, liberi dal male che li tiene legati, oh Signore. Possa avverarsi lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché io annunci ai prigionieri la liberazione e proclami l'anno di grazia del Signore. Dio fedele, ora ti ringraziamo insieme perché ci hai ascoltati, perché i perduti hanno trovato salvezza, i malati sono stati guariti e coloro che erano legati sono stati liberati, poiché così è scritto: chi il Figlio libera è veramente libero. Signore, nel tuo nome proclamiamo la libertà che ci hai portato e la redenzione che ci hai donato. A te, Dio Onnipotente, siano lode e onore, gloria, gloria e adorazione, ora e nei secoli dei secoli. Alleluia. Amen.